I Vangeli dalla la Z, diamo un benvenuto ai nostri ascoltatori, sia coloro che ci ascoltano in diretta che coloro che invece hanno preferito ascoltarci o riascoltarci in podcast sul sito Centro Studi Biblici di Montefano. La puntata di oggi è affidata alla lettera S come Spirito Santo. Nella festa di Pentecoste la Chiesa celebra la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, quindi oggi cercheremo in questa puntata parleremo, soprattutto Padre Alberto parlerà dello Spirito Santo come espressione di intimità. Pertanto invitiamo i nostri ascoltatori a fermarsi un attimo, importante, perché nella società odierna siamo sempre in corsa. Quando si parlano di queste cose invece occorre fermarsi un attimo e seguire quello che Padre Alberto avrà da dirci, cercando di non distrarre la nostra mente, predisponendoci sulle difensive, manifestando arroccamenti eccessivi sulle nostre idee, sulle nostre forze, insomma non assumendo atteggiamenti ambiziosi e di vanità. Questi meccanismi infatti difensivi ci impediscono di comprendere veramente l'argomento di oggi e non permettendoci di aprire il dialogo sincero sia con noi stessi che con gli altri. Benvenuto Padre Alberto tra noi. Ovviamente c'è anche Maria Lampa, siamo
ci
in due.
Sono sempre qua.
E ci siete anche voi ascoltatori che, come al solito, formulate qualche domanda in maniera timida, devo dire, ultimamente forse dovremmo pubblicizzare di più l'argomento, però è anche vero che non è che abbiamo tanto spazio, siamo all'interno di un contenitore che in un giro soltanto di 60 minuti ci consente di chiedere, escutere, chiamiamo così, il nostro ospite. L'argomento di oggi è lo Spirito Santo. Allora Maria, se sei d'accordo, la prima cosa è da chiedere è chi è lo Spirito Santo.
Il termine Spirito Santo viene dall'ebraico e in ebraico lo pronuncio perché dà l'idea proprio fisica di quello che è. In ebraico spirito, che è femminile ed è importante, questo è un principio quindi femminile, mentre in italiano è maschile e nella lingua greca è neutro. In ebraico spirito si dice ruach. Ruach dà proprio l'idea del sospiro, del fiato. E nel mondo ebraico, che era un mondo molto concreto, se un uomo era vivo o morto, lo si vedeva se c'aveva il fiato o no. Quindi quando la persona sembrava morta o non si sapeva se lo era, si vedeva se aveva fiato. Se aveva fiato era viva, se non aveva fiato era morto. Per cui il fiato, e questo in ebraico lo ripeto, ruach, indicava la vita della persona. Con la vita della persona, questo termine spirito indica anche la forza, l'energia e tutto quello che prorompe nell'uomo. Nell'Antico Testamento non si usa tanto l'espressione Spirito Santo, che è piuttosto caratteristica del Nuovo Testamento. È la forza di Dio, è la forza d'amore di Dio che Dio comunica a quanti lo accolgono.
E mi pare molto chiaro e concisa la cosa. Però nel Vangelo viene raccontato che la discesa dello Spirito Santo avviene in un momento particolare in cui Gesù ritorna e incontra gli apostoli e gli fa questo dono, diciamo così, dandogli la possibilità di conoscere tutte le lingue e quindi dando la possibilità agli apostoli di comunicare con chiunque e di farsi capire da chiunque. Allora, questa discesa dello Spirito Santo che abbiamo visto lì è per tutti, solo per alcuni, per chi fa una richiesta specifica, o è un discorso che ricade su tutta l'umanità?
C'era e c'è una festa agricola in Israele che era la festa del raccolto, era la festa chiamata delle settimane, sette settimane dopo la Pasqua si faceva questa festa del raccolto. Da festa agricola passò a diventare festa religiosa, per cui in questo giorno chiamato Pentecoste, Pentecoste non significa altro, un termine greco che significa cinquantesimo giorno, in questo giorno di Pentecoste si celebrava il dono della legge di Dio a Mosè sul monte Sinai. Quindi era il giorno in cui si ringraziava il Signore per l'alleanza, l'alleanza tra Dio e gli uomini attraverso Mosè, era stata data attraverso la legge. Chi era il credente? Colui che obbediva a Dio osservando la sua legge. Ebbene, proprio nel giorno in cui la comunità giudaica sta celebrando questa festa del dono della legge, su quella cristiana irrompe con forza, con violenza. La violenza significa che c'è resistenza da parte della comunità dei credenti, lo Spirito Santo. Cosa vuole significare Luca negli Atti con questa immagine della Pentecoste? Che con Gesù il rapporto con Dio non è più basato sull'osservanza della legge, ma sull'accoglienza del suo amore, cioè lo Spirito Santo. Per cui il credente non è più colui che obbedisce a Dio osservando la sua legge, ma colui che assomiglia al Padre praticando un amore simile al suo. Allora, nella Pentecoste Dio dona la sua stessa capacità d'amare. Per chi è questo dono dello Spirito? Per tutti quelli che lo accolgono. Dio non si impone, ma si offre. Quanti lo accolgono ricevono da Lui la sua stessa capacità d'amare. Questo Spirito, Gesù lo dice nel Vangelo, viene dato senza misura. La misura dello Spirito non dipende da Dio, Gesù lo dirà chiaramente, perché Dio dà lo Spirito senza misura. La misura di questo Spirito non dipende da Dio, ma dipende dall'uomo. Tutti quegli ambiti che sono occupati da sentimenti negativi, di rancore, di egoismo, sono tutti spazi dove lo Spirito non può arrivare. Ma se l'uomo si sgombra di questo, la comunicazione da parte di Dio del suo Spirito, della sua capacità d'amore, è intensa, continua e crescente.
Quindi è giusto dire che lo Spirito Santo è il dono più grande che Dio ci può dare, ma anche il dono più grande che l'uomo può permettersi di regalare a se stesso attraverso questa ricerca interiore, attraverso questa ricerca profonda.
E dobbiamo dire anche, aggiungere anche, che è il dono meno richiesto, al punto che Gesù nel Vangelo di Luca, nell'insegnamento sulla fiducia in Dio e sulla preghiera, a un certo momento dice: se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono? È l'unica cosa che Gesù si è garantito che il Padre concede nella preghiera. Certo, è bene pregare per la salute, per l'amore, per il lavoro, per i propri cari. È bene, e crediamo che Dio nel suo grande amore ci esaudisce. Ma l'unica cosa sulla quale Gesù si è impegnato è proprio lo Spirito Santo. Il fatto che l'Evangelista, anche ancora una volta Luca, che è l'Evangelista dello Spirito Santo, lo debba sottolineare, significa che forse è il meno richiesto. Meno richiesto perché lo Spirito Santo è il meno conosciuto, perché anche se si chiede, poi uno dice: che ci faccio? Perché non si sa cos'è questo Spirito. Sembra quasi una sorta di medicinale, un po' di fosforo che illumina le persone. Lo Spirito Santo è la stessa forza, capacità d'amare di Dio.
I Vangeli dall'A alla Z, la puntata di oggi è affidata alla lettera S come Spirito Santo, all'uomo assetato di salvezza. Gesù nel Vangelo si presenta come la fonte a cui attingere e che preannuncia il dono, appunto, dello Spirito Santo che riceveranno i suoi discepoli dopo la sua glorificazione, cioè dopo la sua morte e resurrezione. Una domanda che vogliamo fare a Padre Alberto è questo: tutta la vita e la missione o le missioni delle varie chiese dipendono dallo Spirito Santo?
Spirito Santo è la vita della comunità cristiana. Gesù assicura la presenza dello Spirito all'interno della comunità dei credenti con uno scopo ben preciso. Dice che vi guiderà progressivamente alla verità e soprattutto, è nel Vangelo di Giovanni, Gesù assicura che questo Spirito vi annunzierà le cose future. Questa è la vita della Chiesa. Cosa significa annunziare le cose future? Non è come una sorta di profezia di quello che deve venire, ma Gesù assicura che la comunità che accoglie lo Spirito, che ricordiamo è la stessa forza d'amore di Dio, avrà sempre di fronte alle nuove situazioni, ai nuovi bisogni, alle nuove necessità degli uomini, avrà sempre la capacità di dare nuove risposte. Quindi la Chiesa, se è viva e vitale, è perché di fronte alle nuove situazioni che emergono nella storia è capace, grazie allo Spirito Santo, di dare nuove risposte. Questo non significa che sia stata la gerarchia a dare queste risposte, anzi normalmente la gerarchia di fronte alle nuove esigenze, nuovi bisogni, si trincera con le vecchie risposte, e il risultato è che la gente non risponde. Ma sempre nella Chiesa ci sono state comunità dello Spirito, ci sono stati piccoli nuclei dove lo Spirito è sempre stato vivo, e queste piccole comunità hanno avuto la capacità di offrire nuove risposte ai nuovi bisogni della gente. Poi dopo, col tempo, la gerarchia, che di solito ostacola e rifiuta queste novità, le comprende, le accoglie e ne fa parte della sua dottrina. Questa è la vita della Chiesa. Guai se la Chiesa non sapesse dare nuove risposte ai nuovi bisogni.
E questo vale anche per ogni singolo cittadino ed ogni singolo cristiano. Allora, a me una curiosità, mi viene in mente il gesto del segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, no? E quando usiamo lo Spirito Santo come parola, lo accompagniamo a un gesto che accompagna le braccia, collegato, no? E questo è voluto, studiato, scelto appositamente proprio per dire che lo Spirito Santo è la forza dell'amore, e quindi la forza dell'amore deve guidare le nostre braccia a darci da fare, a impegnarci per la comunità, per la collettività.
Beh, interessante, questa è una bella interpretazione, anche profonda. E il segno della croce, perché in qualche maniera si cerca di raffigurare così come si immagina la croce, e nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, questa triplice invocazione di Dio significa la pienezza, è il mandato che Gesù dà ai suoi discepoli: andate e battezzate. Battezzare significa immergete, impregnate le persone nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il nome in Oriente indica la profonda realtà. Allora, ogni persona che incontrate, e questo è il mandato che Gesù dà, immergetela, fategli fare l'esperienza dell'amore pieno del Padre, colui che comunica vita, del Figlio, colui nel quale questa vita si è completamente rivelata, formulata, e nello Spirito Santo, che è la forza d'amore che crea e comunica questa vita.
E ritornando alla domanda di prima, quindi lo Spirito Santo suscita differenti carismi nella Chiesa. Apparentemente questo sembra, insomma, creare disordine, suscitare le diversità, anche molteplicità di intenti, forse, spesso non riesce ad operare l'unità. Però questo succede forse perché non ci lasciamo guidare bene dallo Spirito Santo, affinché la ricchezza, la verità e la diversità non diventino mai conflitto?
Sì, a proposito dello Spirito Santo, c'è da sottolineare un aspetto molto importante che riguarda il linguaggio. Noi adoperiamo ancora il linguaggio degli evangelisti, che fa parte di una cultura spaziale dove gli uomini erano in basso sulla terra, Dio era in alto, e tutto quello che proveniva da Dio doveva scendere, doveva venire. Quindi gli evangelisti adoperano questo linguaggio. E ecco, oggi continuiamo ad operare questo linguaggio, ma tenendo presente che quando diciamo vieni Spirito Santo non invochiamo qualcosa che è al di fuori da noi. Quando diciamo scendi Spirito Santo non è qualcosa che discende da noi, è una realtà che noi già abbiamo dentro di noi, perché il Dio di Gesù non è una realtà esterna all'uomo, ma intima, interiore. Quindi lo Spirito Santo è già dentro di noi e manifesta la sua presenza non quando alziamo le mani al cielo per invocarlo, ma quando le abbassiamo per amare, per servire gli altri.
E questo è molto interessante ed è chiarissimo, no? E quindi io dico, quando nei rapporti con gli altri, no? Il rispetto, l'educazione, l'apertura, l'accoglienza, la tranquillità, sono tutti gesti che nascono dallo Spirito Santo, quindi da questa forza del bene che abbiamo già dentro di noi. Si tratta soltanto di tirarla fuori, non di prenderla da fuori.
Sì, è una realtà che, come diciamo, è dentro di noi, però non è una realtà statica, ma è dinamica. Nella vita del credente c'è una dinamica di amore ricevuto e amore comunicato. Tanto più grande è la nostra capacità ad amare gli altri, tanto più grande è la risposta del Padre del dono dello Spirito, e questo senza fine. E neanche la morte interromperà questa comunicazione incessante, crescente dell'amore e della vita. E l'uomo che ha lo Spirito, per questo ce lo assicura Gesù, non fa l'esperienza della morte, perché dove c'è lo Spirito c'è vita, e dove c'è vita non c'è la morte.
I Vangeli dalla A alla Z, siamo alla lettera F come Spirito Santo, e siamo arrivati quasi alla fine della prima parte di questo programma. Con noi oggi abbiamo Padre Alberto. Ci lascia molto riflettere le sue parole, poi dette così in maniera molto chiara. Noi lo ringraziamo sempre per la chiarezza e per l'efficacia, la completa comprensione in quello che si dice. E facciamo una domanda e poi diamo lo stacco e passiamo alla seconda parte. E la domanda è questa: la vita cristiana non si può capire senza prima capire la presenza dello Spirito Santo?
La vita cristiana è legata strettamente alla vita dello Spirito Santo, perché, come dicevamo in precedenza, non è un qualcosa di esterno, ma è un qualcosa di intimo. La vita del credente, la vita della Chiesa è in funzione dello Spirito. Quando Gesù annunzia ai suoi il dono dello Spirito, afferma, e questo è molto importante e va ribadito, che questo Spirito rimane con noi sempre. E questo Spirito, nella sua azione di comunicazione d'amore, di vita e di protezione, non viene nella comunità e nella vita del credente nel momento del bisogno, ma lo precede. E questo il fatto che chi sa di avere dentro di sé questo Spirito Santo vive pienamente sereno, perché sa che di fronte a qualunque situazione, di fronte a qualunque emergenza, di fronte a qualunque necessità della vita, lo Spirito non verrà incontro ai suoi bisogni, ma lo ha già preceduto. Allora il dono dello Spirito non è un dono che ci eleva al di sopra degli altri, ma ci dona tanta serenità. E quando uno non si preoccupa più dei propri bisogni, delle proprie necessità, finalmente si può occupare delle necessità e dei bisogni degli altri. Nel prendersi cura del bisogno degli altri, questo Spirito Santo, possiamo dire, scatena tutte le sue energie, libera tutte le sue potenzialità nella vita dell'individuo.
Allora, una cosa interessante: quando l'angelo incontra la Madonna e dice che sei ricolma di Spirito Santo, per opera dello Spirito Santo tu diventerai madre di un figlio che sarà chiamato Gesù. Allora, ci spieghi questo Spirito Santo che in questo momento arriva in una certa maniera?
Gli evangelisti tutti vedono in Gesù il risultato della nuova e definitiva creazione, e quindi strutturano la nascita di Gesù sul modello dell'antica creazione. Nel libro della Genesi, nella creazione, si legge che lo Spirito aleggiava sopra la terra. Ebbene, come lo Spirito aleggiava sopra la terra e poi le diede forma, così lo Spirito Santo aleggia sulla creazione di Gesù. Gli evangelisti, attraverso questa immagine dello Spirito Santo che scende su Maria e che le fa generare Gesù, vogliono indicare che in Gesù c'è una nuova creazione. Per comprenderlo bisogna rifarsi alla cultura ebraica, dove non esiste il concetto, non esisteva la parola e il concetto di genitori, ma c'è un padre che è colui che genera e una madre che è colei che partorisce. L'assenza del Padre e l'azione dello Spirito Santo vogliono indicare che questo Gesù non prende nulla dal Padre terreno. Il Padre non trasmetteva soltanto la vita biologica, trasmetteva anche la morale, la tradizione religiosa, ma quello che è in Gesù viene direttamente, proviene da Dio, dal Padre, dal Creatore, attraverso la forza dello Spirito Santo. Ecco perché Gesù, quando poi inizierà la sua attività, lui non seguirà le orme del Padre, ma dei padri di Israele, ma lui seguirà il Padre che è nei cieli.
Termina qui la prima parte, e allora per chi ci ascolta in diretta non deve far altro che attendere qualche minuto. Per chi invece ci sta ascoltando in podcast può fin da ora cliccare la parte 2, S come Spirito Santo, con Padre Alberto Maggi.